In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Preghiamo il Signore, affidiamoci a Lui nella Sua parola. Chiediamo il dono dello Spirito Santo per accogliere questa parola in noi. Dilata, Signore, i nostri cuori. Donaci il Tuo Spirito che ci conduca nella Tua grandezza, che ci faccia respirare o intravedere almeno l'orizzonte infinito del Tuo amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, prendiamo il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno. Il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Facciamo un po' di silenzio, raccogliamo qualche parola di questo splendido testo, poi ci fermiamo un po'. Veramente è un po' difficile, no? Commentare un testo così bello, no? Si rischia di rovinarlo, no? Perché una poesia, perché è così, è un testo poetico di per sé, no? È uno dei testi antichi, tra i testi antichi, è uno dei più belli che ci siano. In genere la parola di Dio, il Nuovo Testamento, soprattutto, è scritto in modo da essere parola per tutti. Quindi in un greco semplice, parlato, il greco parlato, no? La koinè, così chiamata, no? Il greco comune significava, no? Parlato da tutti, perché era come oggi l'inglese, la lingua comune. Però appunto gli scrittori quando scrivono, gli scrittori sacri quando scrivono questi testi, Paolo le sue lettere o soprattutto i Vangeli, vengono scritti in un linguaggio che tutti possano comprendere. Però ci sono delle punte, no? Dei momenti, soprattutto in Paolo troviamo, ma non solo, anche nell'Apocalisse, anche nei Vangeli stessi, troviamo degli inni, no? Delle espressioni poetiche molto belle e significative. Ecco, questo inno alla carità, così come viene chiamato, e realmente è dedicato, lo si capisce bene dalle prime battute già, e, alla carità. Questo inno alla carità è uno dei, ripeto, dei testi più belli di tutta la Bibbia, di tutta l'antichità, non solo cristiana. Accogliamolo quindi con molto rispetto e, ripeto, il commento, più che essere un commento, quasi dovrebbe essere un po' un introdurre per poi, ecco, riandare a gustare il testo, no? Per gustarlo meglio, per lasciarlo parlare nel suo linguaggio. Il linguaggio poetico è un linguaggio che tocca anche profondamente i sentimenti e usa altri tasti, no? Dobbiamo saper cogliere anche questi, altri registri, come nell'organo, no? Ci sono i vari registri. Ecco. In quello poetico, nel linguaggio poetico, vengono toccati altri registri dell'anima. Quindi non basta rifletterci su, bisogna anche lasciarlo fluire e agire in noi. È un testo che richiama come genere letterario, un genere nell'antichità abbastanza comune, quello della il decantare, no? In qualche modo personificandole anche, decantare la lode di una virtù, no? Lo troviamo anche nell'Antico Testamento, dove viene personificata nel libro della Sapienza, nella Sirace, la Sapienza, appunto. La Sapienza. Qui si parla appunto di questa virtù, la carità, che Paolo pone appunto come il carisma più alto. Avevamo ascoltato l'ultimo versetto del capitolo 12, dove appunto prepara Paolo, no? Introduce questo inno. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime, più alta. Ecco, la carità appunto come la via più sublime, più alta. Per cosa? Per vivere cosa? Per vivere appunto questo rapporto con il Signore, per vivere la vita con Lui. E allora abbiamo appunto questo inno che penso l'avrete notato, no? È fatto di tre momenti, tre parti, abbastanza evidenti. Una prima in cui per tre volte Paolo costruisce, no? Un periodo ipotetico, no? Dove dice, no? Se parlasse, e poi, no? Mette la conclusione, dove appunto si parla sempre della carità, che se manca, non avessi la carità, non avessi la carità, per tre volte, no? Ritorna questa parola, se avessi questo, quell'altro, non avessi la carità, mancherebbe tutto, comunque. E sta parlando, no? Sempre dei carismi, aveva parlato dei carismi, vi ricordate, no? Capitolo 12, ne parlerà al capitolo 14 di nuovo dei carismi. In mezzo c'è questo testo e appunto qui continua anche a fare questo confronto con i carismi, ma questa volta fa notare come appunto i carismi, questi doni dello Spirito, seppur importanti, perché ciascuno è dato una manifestazione dello Spirito, vengono dallo Spirito Santo quei doni, ma questi doni senza la carità sono niente. Ed è bello perché è costruito in prima persona, come se parlasse qualcuno, uno di sé, uno della comunità. Se parlassi le lingue degli uomini, in prima persona. Poi invece c'è una seconda parte dove, ecco, si dice che cos'è la carità, o non è. Ma non teoricamente, no, non è una concezione, un concetto, una definizione di carità. Invece lo si dice attraverso atteggiamenti concreti, visibili. Che cos'è la carità? Quindi, come anche nel linguaggio poetico spesso troviamo, non vuole essere appunto una definizione esaustiva della carità, no, sprazzi, momenti di luce sulla carità. 15 verbi sono usati in questa parte. Quindi versetto 4-7, versetti 4-7. E poi l'ultima, versetti 8-12, 13, fino alla fine, e di nuovo un confronto della carità rispetto agli altri carismi, sottolineando il fatto che la carità è l'unica eterna, perfetta, è la perfezione. Rispetto a tutto il resto che è imperfetto. Ecco, quindi tre parti. Rivediamolo di nuovo, no? Dall'inizio. Allora, la prima. In questi tre periodi ipotetici, no? Vengono messe a confronto appunto con la carità quelli che sono i carismi, come vi dicevo, già trattati precedentemente. E guardate da dove incomincia. Da quello delle lingue, la glossolalia. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità. Il primo confronto con la carità è proprio di questo carisma, che invece per gli abitanti di Corinto, per la comunità di Corinto, era un dono. Tanto. Invece Paolo smonta questa cosa, lo smonta già prima. Avete sentito che quando faceva l'elenco lo lasciava sempre all'ultimo, nel capitolo 12, proprio quasi apposta, no? Per non dare troppa importanza. Nel capitolo 14 ne parlerà esplicitamente, dirà che non è il più grande, che per esempio dice è più importante la profezia che la glossolalia. La profezia edifica, l'annuncio della parola di Dio del profeta, nella profezia, edifica la Chiesa, la comunità, la fede. La glossolalia è un'espressione di per sé della fede, ma non costruisce la fede. Anche oggi in alcuni gruppi, no? Carismatici, questo dono delle lingue è vissuto, è apprezzato, no? È accolto, ma ripeto, non è il più importante. Poi ne parleremo appunto nel capitolo 14, dedica uno spazio chiaro. Ma vedete, qui è il primo che mette, se anche parlasse, esagera perché dice: se anche parlasse quelle degli angeli, non quelle degli uomini, no? Anche le lingue degli angeli, ma non avessi la carità. Sarei come bronzo che rimbomba, come cimbalo che strepita. Siamo in quel livello di carismi che riguardano appunto il mistero di Dio, il contatto col mistero di Dio, no? La cantillazio è il dono delle lingue, è l'espressione di una gioia così traboccante che porta appunto a quella cantillazio, no? Diceva Agostino, per cui Sant'Agostino, qui. Ecco, il cuore risuona, no? Rimbomba, si può dire quasi, no? Risuona di quella presenza del Signore. Esprime gioia. È un po' come cantarelliamo noi, no? Quando siamo belli e felici ci viene di cantarellare, no? Ma ancora di più nella pienezza di Dio, no? Un po' a questo livello potremmo mettere anche, che ne so, anche le visioni, in qualche modo, no? Potrebbero stare in questo ambito del mistero, no? Del misterico, no? Del contatto diretto con il Signore, no? Ma ripeto, senza la carità, dice, sarei come bronzo che rimbomba o cimbalo che strepita, qualcosa che fa rumore e basta. Sono parole dure, no? Ma che appunto vogliono far capire come la carità è il cuore di tutto. La carità. È chiaro che per dire queste parole Paolo della carità ne ha già parlato. Per partire così, chi lo ascolta deve sapere già che cos'è la carità. E d'altra parte anche noi, penso che tante volte abbiamo ricevuto questo annuncio, no? In tanti modi, perché Dio è amore, come dice appunto in modo splendido la prima lettera di Giovanni. Per noi cristiani Dio non ha tanti nomi, sì, ne può avere 50.000, non 99 come dicono, no, anche l'Islam, non nell'Islam. Dio può averne 50.000 nomi, ne ha tanti nella Bibbia, anche tanti titoli vengono dati al Signore, a Dio, no? Ma fondamentalmente Dio è una cosa, è amore. È una vita che circola, no? L'amore è oblativo, no? Questo termine agape, no? Rispetto agli altri termini che definiscono l'amore, no? In greco, no? Filia, fileo, eros, no? L'agape esprime questo amore di una vita che fluisce, che è aperta verso l'altro. Per dire appunto che possiamo avere tutti i doni che vogliamo, ma se questi doni non sono un'apertura verso l'altro, espressi in questa apertura verso l'altro, non servono a niente. Servono solo a ingigantire ancora di più il nostro egoismo, il nostro amor proprio, che ci può pure stare, dobbiamo avere amore per noi stessi, ma non chiuso, perché perfino il nostro non può essere chiuso, no? In un recinto. Il Vangelo di ieri, no? Vi ricordate? Ho altre pecore che non sono in questo recinto. L'amore di Dio non può rimanere in un recinto chiuso. Quindi guai alla Chiesa che dovesse pensare che l'amore è solo per noi, no? L'amore di Dio. Possiamo noi contenere l'amore di Dio, noi chiudere l'amore di Dio? Non sia mai pensare una cosa del genere. Quindi immaginiamo se uno potesse ragionare dentro di sé: ma guarda che grandi doni il Signore mi ha fatto. Sarebbero già finiti nel nulla. Un cembalo che strepita, fa un po' di rumore, dà fastidio. Una cosa che dà fastidio perfino. No? E se avessi il dono della profezia, secondo passaggio, no? E se conoscessi tutti i misteri, avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, qui sono compresi tutti quei doni che riguardano la conoscenza. È ripetuto due volte questo conoscere, la gnosi. I greci impazzivano per questo, no? E oggi ci risiamo, in qualche modo, no? C'è una, come dice il Papa nell'ultimo documento, no? Uno dei rischi di oggi è questa gnosi, questa conoscenza che è la sapienza umana che si pompa, no? Pompa se stessa. Siamo arrivati a fare cose, è vero, no? Se ci pensate a quello che siamo arrivati a fare, no? Siamo andati sulla Luna, adesso andremo su Marte. Sì, appunto, possiamo andare pure su Marte, ma se non c'è la carità, sono falsi progressi. Non è sviluppo, come diceva Giovanni Paolo II, è progresso. Cioè, andiamo avanti su alcune cose, ma lo sviluppo è un'altra cosa. È come se in un corpo, no, a uno gli crescesse una mano gigante, no, e tutto il resto rimanesse, no, anche l'osato, no, è rachitico. Mi sembrerebbe normale, no. E così rischiamo di essere noi, no? La gnosi, la conoscenza, il cervello, no? O che poi diventa anche cose che sappiamo fare, però ci manca il cuore. E non solo il cuore, perché, no, attenzione, se dico cuore voi pensate che sia solo un fatto di passione, fare le cose con passione, no? Non è solo quello. Perché una cosa mi può pure appassionare, no? E riempire tutta la mia vita, ma se non mi apre il cuore agli altri, no? E a Dio, mi sta ingannando, non sarei nulla, nulla. Non dice, boh, non ha paragoni per dire che cosa, no? Se manca la carità in questo ambito, nulla, un vuoto. È un vuoto. Terzo, e se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. Qui sono comprese invece quelle azioni concrete, no? Interessante, perché certe volte noi, specialmente oggi, pensiamo che la carità, no, a volte sia, ecco, fare cose buone. Ma vedete, la carità è dentro queste cose, se c'è, non è queste cose. Perché appunto ci può essere il caso di uno che dà in cibo tutti i suoi beni, oppure, no, va sempre per esagerazione, no? In queste iperboli si chiamano, no? Cose che sembrano esagerate, impossibili, cioè, tutti i beni posso dare. Ricordate quando il Signore chiese a quell'uomo di dare tutti i suoi beni? Era un po' per metterlo alla prova, non gli interessava a Gesù che desse veramente tutto, ma per fargli capire che non era libero. E non l'ha capito, o forse sì, l'ha capito, ma se ne andò triste. E consegnassi il mio corpo per averne vanto. Nella vecchia traduzione c'era l'altra, perché ci sono dei manoscritti che hanno due verbi simili, per cui in alcuni manoscritti antichi c'è se dessi il mio corpo per essere bruciato, oppure in questo caso invece in molti altri manoscritti c'è questo per averne vanto. Non cambia molto, cioè nel senso che per essere bruciato si intenderebbe, no, di andare incontro anche al martirio, pronto ad andare incontro al martirio. Pensate, ecco, viene narrato nell'Antico Testamento che molti, no, ebrei, no, andarono incontro al martirio per non cedere alle usanze pagane, no? Ai tempo dei Maccabei, e i cristiani stessi, no, avrebbero affrontato, già avevano affrontato una persecuzione, ma ne affronteranno, quando scrive Paolo, ancora non erano arrivate le persecuzioni più dure, no, che verranno poi nel 64, nel 95 e così via, no, da parte dell'impero romano. Ma appunto potrebbe essere questo, oppure potrebbe essere e appunto, come viene qui tradotto, forse ha più senso rispetto a quello che dice Paolo, no? Perché qui dice, no, appunto, di un'offerta del proprio corpo, consegnassi il mio corpo per averne vanto in che senso? Cioè per potermi presentare davanti al Signore e dire, no, ho dato tutto. Vi ricordate che proprio la parola che dice, proprio in quel testo che ho fatto allusione, no? Dove il Signore dice a quell'uomo, va, vendi tutto quello che hai, e quell'uomo se ne andò triste. Risponde Pietro, Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Vi ricordate cosa risponde Gesù a Pietro?
che pensava di essere a posto, dice: no, caro Pietro, non è questa la soluzione, perché gli dice: non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, eccetera, eccetera, per causa mia, a causa del Vangelo, che non riceva 100 volte tanto in casa, fratelli, sorelle e madre. Che voleva dire Gesù? Il problema non è lasciare, è trovare. Il problema non è lasciare la casa tua, i fratelli, sorelle, madre, per il Signore, è trovare 100 volte tanto in casa, fratelli, sorelle e madre. Interessante. Cioè, che significa? Che tutti gli uomini che avrai davanti sono tuoi fratelli, sorelle e madre. Se non è così, non hai trovato nulla, non hai fatto niente. Quello che dice qui Paolo: non mi servirebbe a nulla mi servirebbe. Anche aver dato tutti i miei beni, se lo facessi solo per poter dire davanti a Dio: ecco che ho fatto. Vedete, il cristianesimo si distingue in questo profondamente, perché non è la ricerca di una liberazione di sé, no, da tutte le cose, da tutti gli altri, da tutti i condizionamenti, ma è invece il cercare un dono, un legame, una relazione, una comunione, l'aveva già detto prima Paolo parlando dell'Eucaristia, del significato dell'Eucaristia, la cena del Signore, capitolo 11. Poi appunto questa sezione dove dice: che cos'è la carità? Che cos'è la carità allora? No? Se non... No, non è, non si identifica con nessun carisma in particolare, ma è dentro tutti, dovrebbe stare in tutti, no? Questi carismi. Allora che cos'è la carità? Ancora una volta, Paolo non la definisce, non dà una definizione di carità, ma si può dare una definizione di carità. Poi vediamo perché non si può dare, no? E invece si... La carità si riconosce, è come però qualcosa che possiamo riconoscere dai frutti, da quello che manifesta, la manifesta. E che cos'è che manifesta la carità vera? No? È magnanima. La prima cosa che dice: la carità è magnanima, benevola la carità. Magnanimità e benevolenza. Questi due termini sono due termini che connotano nell'Antico e nel Nuovo Testamento l'azione di Dio innanzitutto. È Dio che è magnanimo e benevolo. Magnanimo, grande d'animo, traduce esattamente la parola greca, anche quella italiana, no? Un animo dilatato, più grande. E l'altro è... deriva da Christos, Christositos, è la benevolenza, cioè un atteggiamento benevolo e mite. Ecco, questi sono i due frutti più belli della carità, la manifestazione della carità. Magnanimo, superiore alle cose, no? Superiore, sopra. Quando Paolo dirà appunto nella lettera ai Corinzi e nella lettera ai Romani: non rispondete al male col male, no? Come si fa a non rispondere al male col male? Superiore, mettendosi un po' più su, non della persona, ci mancherebbe, no? Non è che si mette più sopra degli altri, no, di quel male, del male. La carità ti porta un po' più in alto, per cui non ti colpisce quel male. La carità ti fa vedere, no, che quel male in realtà sta colpendo quella persona, è lui il povero, non tu. che anche dovessi subire. No. E la benevolenza, quell'atteggiamento appunto che porta sempre uno sguardo buono verso l'altro. Sembra proprio che oggi ne stiamo perdendo di mira, no? Questi due, di vista. Sono chiusi nella carità. Notate che la carità sta all'inizio e alla fine di queste parole. Avete notato? Questa costruzione chiastica, no? La carità è magnanima, benevole la carità, in mezzo. Magnanimità e benevolenza stanno tra, in mezzo alla carità, dentro la carità. E poi dice alcune cose invece in negativo, ciò che non è. Ciò che non è. E anche qui non vuole essere esaustivo Paolo, ma mentre sta scrivendo, basta leggere un po' appunto la prima lettera ai Corinzi, la seconda, no? Sapere un po' il contesto della comunità, abbiamo già visto diverse cose, no? Per rendersi conto che sta parlando proprio di quello che loro stanno vivendo, di male. E che appunto non è carità, non è la carità. La carità non è questo. Cioè quello che loro stanno vivendo in negativo. Come se Paolo ancora una volta stesse ricordando loro quei loro atteggiamenti negativi che sono appunto solo distruttivi e niente. E non fanno niente, non costruiranno niente. Quindi, ripeto, le parole che dice Paolo non sono dette a caso, no, sono proprio mirate, dice, no, a quella comunità, con i loro problemi, con i suoi problemi. Non è invidiosa, la carità, la prima cosa che dice, l'invidia, no? Che è veramente un solco, una frattura, no? Tra le persone, l'invidia. L'incapacità di gioire di qualcosa che è dell'altro, che potrebbe essere anche mio, vi ricordate, no? È il primo motivo per cui il primo uomo uccide, no? Nel racconto biblico, no? Un racconto non storico, ma appunto simbolico, ma proprio è il motivo per cui Caino uccide Abele, l'invidia, la gelosia, unita alla gelosia, ma l'invidia. L'incapacità di gioire della gioia del fratello, che sarebbe stata anche la sua se l'avesse fatto, è anche il motivo per cui, no, nella parabola del padre misericordioso, il figlio maggiore non entra, no? Nella casa, non vuole entrare nella casa e nella festa che riguarda il fratello, proprio per invidia. No, il solco che metto tra me e l'altro, è forse in questo la peggiore di tutte. No? Non si vanta, non si gonfia d'orgoglio. La carità non ha nulla a che fare con i falsi protagonismi, no? L'essere al primo posto a tutti i costi, no? L'apparire, che oggi fa veramente ridere in alcuni personaggi, fa veramente ridere, ridicolo, e invece c'è gente che va appresso a questi, vabbè, fatti loro. E perché appunto è un pallone gonfiato, no? I verbi che vengono usati qui sono proprio l'espressione di una cosa, ma li abbiamo già sentiti sempre per la comunità, perché c'era qualcuno nella comunità dei Corinti che aveva questo problema. E non manca di rispetto, l'attenzione all'altro,
attenzione vera, non cerca il proprio interesse, pensare anche all'altro, non solo a se stessi. Cioè, vedete come il negativo forse è meglio per certi versi, perché fa capire in positivo, traducetelo in positivo e capite che cos'è la carità, no? E come libera il cuore la carità, mentre tutti questi sono come dei legacci, no? Immaginate tanti legacci che, no? Un uomo legato mani, piedi da tutte le parti e collo, no? E non si adira l'ira, lasciata libera fa grandi danni. Non tiene conto del male ricevuto, non tiene conto, non fa, no, la lista. Ma invece quante volte facciamo la lista, teniamo a mente anche, no, dice, 2 anni fa tu, quell'altro, quello mi ha fatto questo, e così via. Abbiamo una lunga lista che è come una rete che avviluppa il cuore, no? Avete visto quando ci sono dei pesci poveracci che finiscono nelle reti, no? E muoiono. Anche grossi pesci, anche un delfino così forte, uno squalo, eh? Se finisce in una rete, dentro ci muore. Ecco, è la lista dei nostri, del male ricevuto. Non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Qui mette uno in negativo e uno in positivo, qui li mette tutti e due. E non gode dell'ingiustizia, non, chiunque, di chiunque fosse quella situazione, non importa se amico o nemico, quello che è, ma non gode dell'ingiustizia, può godere di questo, ma si rallega della verità da qualunque parte venga. Anche questo, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. E qui 4 atteggiamenti invece di nuovo positivi, finisce di nuovo col positivo, no? Atteggiamenti che costruiscono la comunità. Scusare l'altro, cioè capire, cercare di capire il perché anche di un limite. Tutto crede. Crede, una fiducia fino in fondo, tutto spera, una speranza che guarda lontano, fa parte sempre, se notate, questi fanno parte sempre di quella magnanimità e benevolenza, tutto sopporta. Chi vive nella carità, ecco, ha le spalle larghe, forti. Ma perché appunto non fa quelle altre cose che è stato detto prima. Ripeto, non è esaustivo, ma anche per noi sono parole che ci richiamano a tanti nostri atteggiamenti, positivo e negativo, no? Che sono in armonia, in consonanza con la carità, oppure disarmonici, contro. Non esprimo la carità. E poi l'ultima parte, appunto, dove finalmente si dice anche che cos'è la carità rispetto appunto a una pienezza, no? Perché è la pienezza, una pienezza di vita, e non avrà mai fine, non ha un limite, no. La carità è l'unica cosa che non ha un limite che la possa contenere. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà, la conoscenza svanirà. Infatti in modo imperfetto noi conosciamo, in modo imperfetto profetizziamo, ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando verrà ciò che è perfetto. Di nuovo ritorna, vedete, sui carismi e di nuovo
anche da questo punto di vista, da questa prospettiva, non solo il carisma ha bisogno di un'anima dentro, come il corpo ha bisogno, no, dell'anima per essere vivo, così i carismi hanno bisogno della carità dentro per essere vivi. Vero. Non solo, ma questa carità è anche la perfezione dei carismi, alla fine, è la perfezione. Cioè, vedete, è molto bello vedere in questo, in quello che sta dicendo qui Paolo, la carità come la meta a cui tendere. La meta a cui tendere. E ciò che sta dentro, e ciò che sta dentro i carismi e dà loro vita, ma nello stesso tempo è più grande, è la meta, è la perfezione. In questa vita noi conosciamo l'imperfetto e dobbiamo accettare questo. Anche questa sapienza è un dono della carità, no? Lo ha detto già in quelle note proprie della carità. Questa, appunto, magnanimità. Ma, appunto, questa magnanimità ci proietta verso un perfetto che ancora non ci appartiene. Ma è bello pensare questo. Anzi, sentire e vivere questo. È bello saperci in cammino verso una pienezza che ancora non ci appartiene. Se l'avessimo già, totalmente, che avremmo più da attendere? Non ci attenderemmo più nulla in questa vita. Forse, appunto, e non forse, è quello che tante volte poi accade, ci fermeremo, ci adageremo. È quello che succede spesso. Ci adeguiamo. E il mondo oggi è quando sento dire, il mondo oggi è così. Il mondo è così, e tu dove vuoi stare? Il mondo è così, ma se non fai una scelta diversa, sei anche tu in quel mondo fatto così. Adeguiamoci all'imperfetto, invece di vedere questo imperfetto come, appunto, perfettibile. Perfettibile. E qui esce fuori questa immagine, questa metafora così bella. Quando ero bambino, no? Parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Ecco, con un'immagine così chiara, Paolo ci fa capire, no? C'è qualcosa che, ecco, qui viviamo come da bambino. Come da uomini adulti, no? Non ritorniamo a fare le cose da bambini, no? Per me così dovrebbe essere, poi, no. Invece, ecco, c'è qualcosa che ci attende di più grande. Altre immagini, è proprio il caso di dire immagini. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio, allora invece vedremo faccia a faccia. Il vedere, no? Usa qui, appunto, l'immagine di uno specchio. Nell'antichità gli specchi erano fatti, no? Si capisce solo se capiamo come erano gli specchi antichi, no? Non so se l'avete visto in qualche museo, no? Gli specchi antichi erano lamine di metallo, di bronzo, no? O di altro metallo, levigate, lucidate, ma per quanto levigate e lucidate fossero, uno si ci vedeva dentro, insomma, non perfettamente, no? Si vedeva meglio in uno specchio d'acqua, no? Vi ricordate il mito di Narciso, no? Che si specchia nell'acqua e vede la sua bellezza e la rimane, no? Si imbavisce di se stesso, ama se stesso, no? Sì, appunto. Ma adesso è proprio la realtà che vediamo così,
in un modo imperfetto, come in uno specchio. Poi vedremo faccia a faccia.
Sempre ieri l'abbiamo ascoltato, stessa proprio espressione, no? Fin d'ora noi siamo figli di Dio, dice la prima lettera di Giovanni, ma ciò che saremo ancora lo vedremo, quando saremo faccia a faccia. Allora, sì, faccia a faccia, che vuol dire appunto dentro quel mistero, fino in fondo, totalmente. Quella perfezione ancora non l'abbiamo. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Perché il Signore invece, al contrario, in me vede perfettamente, già faccia a faccia, già dentro, e vede totalmente. Lui mi conosce, io non conosco ancora. Vedete, Paolo gioca su questa parola conoscenza, proprio perché, ripeto, i greci avevano invece questa idea della gnosi come appunto una mente che ha capito tutti i misteri, non sarà mai, no? Perché invece è il contrario, è una conoscenza che è un'intuizione in realtà, di un mistero più grande, che non, la mente nostra non conterrà mai. Le nostre idee, i nostri pensieri, quello che scriviamo, diciamo, e anche le stesse parole di Paolo. Paolo è consapevole che quello che sta scrivendo non può contenere la carità, perciò non la descrive, non dice che cos'è, ne sta solo manifestando, richiamando tutto ciò che risveglia, richiama appunto la carità, ma manifesta la carità, ma in realtà la carità è Dio, no? E questa personificazione della carità qui non è solo un gioco letterario, in verità, bisogna anche dire questo alla fine, no? Abbiamo capito, cioè alla fine la carità di cui sta parlando Paolo non è appunto un gioco letterario per dire decantare una virtù umana dell'uomo, non è dell'uomo, o meglio, è nell'uomo, ma non è, come dice nel Vangelo di Giovanni, non è di questo mondo. Non è il nostro, non, la carità non la possederò mai, totalmente. Dovremmo essere felici invece del contrario, se è lei a possederci. Se è lei a, come dire, dice nella seconda lettera ai Corinzi, se è lei a spingerci, la carità ci spinge, ci muove. Dobbiamo essere felici di questo, quando ci scopriamo animati dalla carità, mossi dalla carità. E allora, ecco, appunto, poteva dire Sant'Agostino, ama e fa ciò che vuoi, perché quello che faremo, faremo, sarà bene. Se è la carità a muoverci, se non è lei, appunto, anche se dessi il mio corpo, se facessi, sarebbe nulla, nulla. E questo solo il Signore lo conosce, nel nostro cuore solo Lui sa, appunto, come noi siamo conosciuti, solo il Signore sa che cosa ci muove, nessuno può giudicare un altro. Solo il Signore ci muove nella carità e sa e conosce perfettamente quello che c'è in noi. In qualche modo questa carità, vedete, poi la Chiesa l'ha riconosciuta e la riconosce sempre, anche San Paolo, nello Spirito Santo. Infatti nella lettera ai Galati parlerà dei frutti dello Spirito. E il primo frutto, appunto, è l'amore. Capitolo 5, lettera ai Galati. Il primo frutto del dono dello Spirito è l'amore. Perché è lo stesso Spirito che è quell'amore. Chiaro? e poi tutti gli altri. Ma dunque rimangono queste tre cose, dice l'ultimo versetto: la fede, la speranza e la carità. Rimangono queste tre cose, rimanere, no? Come le tre cose solide, no? Questa tripletta in realtà Paolo la richiama tante volte, dalla prima lettera che ha scritto, la prima lettera di Tessalonicesi, no? Primo testo sicuramente è paolino, no? È più antico anche del Nuovo Testamento, e poi quasi in tutte le sue lettere c'è questa tripletta, no? Questo insieme, no? Fede, speranza e carità. Perché veramente, ecco, e poi la Chiesa le ha fatte, le riconosce appunto come le virtù teologali, perché appunto appartengono al piano di Dio, no? Rimangono, cioè sono quelle che muovono tutto il resto, e non solo sul piano di Dio, se ci pensate bene, no? Anche nel piano umano. Se io perdo la fiducia in una persona, non ho fiducia in una persona, ma quella persona può fare tutto quello che vuole, non riuscirò mai ad amare. E purtroppo sarà mia la mancanza. Può essere. Perché può essere che l'altro invece, appunto, stia provando in tutti i modi a volermi bene, come può, come sa, con i suoi limiti. Ma se io non ho fiducia, no? Vedete la fiducia quanto è importante. Senza questo ingrediente, senza questo, se non rimane questo, è finita già. Quanti rapporti del matrimonio sono già finiti, perché è già crollata la fiducia. Se crolla, ecco, come in certi film, se crolla quel baluardo lì, è finita, la battaglia è persa. E questa fiducia, vedete, si connette, la fiducia che abbiamo tra noi è connessa alla fede e alla fiducia in Dio, per noi credenti. Per noi credenti la fede negli altri si nutre della fede, nella fede di Dio, che appunto è un dono. Perché è un dono? Perché viene dal fatto che Lui c'è e che Lui è fedele, perché il primo fedele è Lui, diciamo, è Lui che è fedele, dice continuamente l'Antico Testamento. La fiducia, la speranza, cioè quello sguardo capace di andare oltre il presente, no? Che costruisce futuro, che ci fa muovere. Senza la speranza non ci muoviamo più, siamo fermi. E quell'atteggiamento profondo del cuore umano, no? Che anche questo, se si dovesse perdere, finito. E poi la carità che è più grande delle altre due, perché costruisce, è la stessa costruzione, no? Mentre le altre favoriscono la costruzione di una relazione, la carità è la relazione. È la realtà più profonda della nostra vita, ma la più grande di tutte è la carità, appunto per questo. Perché la carità nella mente di Paolo e nella mente del cristiano è una realtà, non è una virtù, non è un atteggiamento. Quindi attenzione, non confondiamolo con un atteggiamento da assumere. Non è un atteggiamento da assumere. È una realtà in cui vive e di cui vive. Pensateci, è così in realtà. L'amore di Dio, appunto, è una realtà. Non è un atteggiamento di Dio. è la realtà di Dio che appunto per quello che è genera vita, e ci siamo pure noi dentro, ci siamo già dentro. Ecco, all'uomo è data questa possibilità di riconoscere quello che è, appunto, questa è la conoscenza, la vera gnosi, che non ha bisogno di grossi menti, intelligenze, no? Appunto fa capire Paolo. È vero questo, no? È a portata di tutti, perché la gnosi, la conoscenza, no? Fatta di, sarebbe solo di pochi, di elite, no? Ci sono dei movimenti, no? Ci sono sempre stati dei gruppi, no? Nel tempo di allora, no? Nel tempo si consideravano appunto gli illuminati, quelli che conoscevano, no? Ancora oggi ce ne sono tanti gruppi, no? Che si presentano come tali, no? Cioè, noi abbiamo la conoscenza, no? La massoneria, per esempio, esprime a volte questo taglio, no? L'illuminismo è venuto fuori anche, no, ma non è appunto nato nell'Ottocento, c'è sempre stato questa tentazione di alcuni gruppi di impossessarsi della conoscenza. Noi sappiamo, gli altri ancora non ci sono arrivati a questa conoscenza, no? I massoni guardano al cristianesimo come cosa di vecchiette, di poveracci che non sanno quello che dicono. Dicono farnetica, dicono delle cose. Appunto, il problema è che non è questione che diciamo, perché qualunque cosa diciamo o pensiamo è sempre nell'imperfetto. Anche loro sono nell'imperfetto. La perfezione è solo di Lui e di chi si lascia guidare, no? Da questo soffio dell'amore, della carità. Solo la carità resta, è più grande. Le conoscenze umane passeranno. Mettiamoci in piedi. Preghiamo insieme come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Benediciamo il Signore.